Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare la puntata di oggi, permettetemi di salutare tutti gli ascoltatori di Nuova Radio 603 di Pescara, che ci ritrasmette in streaming il venerdì alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Questa emittente può essere ascoltata anche sullo smartphone per chi come me ha l'app Simple Radio. Mentre per chi ci ascolta da questa emittente partner, ricordo che possono trovarci su YouTube cercandoci come Radio Magazine Official Dario Villani, oppure scaricando il file MP3 direttamente dal nostro sito web ufficiale www.radiomagazine.net. Il Salone Internazionale del Libro di Torino va in archivio e, come da copione, è tempo di bilanci e cifre altalenanti. In un primo momento i canali informali hanno fatto rimbalzare la quota record di 400.000 visitatori, poi rimenzionata dai dati ufficiali a 285.000 presenze complessive. Resta comunque un boom reale. Solo nella giornata inaugurale il Lingotto ha registrato 40.000 ingressi, segnando un netto più 20% e mandando in tilt la rete della metropolitana locale. Il tema centrale di questa edizione, il mondo salvato dai ragazzini, ha proiettato la kermesse dentro la complessità e le tensioni internazionali. Sulle questioni geopolitiche più calde è intervenuto proprio al Lingotto il cardinale Matteo Zuppi, che, replicando alle polemiche americane, ha dichiarato con fermezza: il Papa continuerà a parlare di pace e continuerà a scegliere la linea del dialogo. La diplomazia è quella capace a costruire i ponti. Ma oltre alla geopolitica, la fiera è stata dominata soprattutto dal sold out delle grandi icone pop e culturali. L'auditorium si è trasformato nello stadio di una rock star per il professor Barbero. Più di 1.600 persone, con oltre la metà di under 35 in platea, si sono accalcate per ascoltare la genesi dei libri che cambiano la vita. Poco distante, la sala 500 è letteralmente esplosa per l'arrivo di Jovanotti, vestito in un completo bianco da capitano di marina, giunto a Torino per presentare la sua antologia poetica insieme all'editore Nicola Crocetti. Da quel palco Cherubini ha lanciato un appello diretto ai nativi digitali: ragazzi, leggete, non bastano i social network, dopo quegli 8 secondi di attenzione c'è un mondo meraviglioso. E dietro questa facciata trionfale da sfilata di successi, però, la realtà sul web assume contorni ben diversi. Diverse inchieste condotte dai creator digitali hanno fatto i conti in tasca alla manifestazione. Per viversi appieno una giornata al Lingotto, tra biglietto, trasporti, pranzo e acquisti, servono circa 65 euro a persona, una cifra escludente che rischia di trasformare la cultura in un lusso. A questo si aggiunge la bulimia dei contenuti, centinaia di workshop e micro presentazioni lampo a ciclo continuo che rischiano di ridurre il libro a un consumo frenetico da centro commerciale, tradendo quel bisogno di tempo, metabolizzazione e riflessione che la lettura richiede. E oggi qui a Radio Magazine vogliamo fare un ponte ideale tra i grandi numeri di Torino e le emergenze dei nostri territori, dove la dispersione scolastica e i bassi indici di lettura restano ferite aperte. Lo faremo con un ospite d'eccezione. Ecco, il Salone del Libro di Torino ha celebrato i giovani e la pace, ma guardando ai nostri territori flagellati dalla dispersione scolastica e povertà educativa, come si trasforma questa speranza in interventi concreti per i ragazzi del Sud? Ecco, diciamo che questo è un tema sempre attuale nell'editoria e libri, e noi rivolgiamo questa domanda a un addetto ai lavori. Siamo collegati telefonicamente con Roma, con il professor Angelo Gallippi, che ha scritto Solo sull'argomento informatica, oltre 20 testi, poi ne ha scritti altri su altri temi, come uno su Boscovic, la biografia di Sergio Mattarella, uno intitolato Ai cardinalissimi in previsione del conclave, e uno che è nelle librerie proprio in questi giorni, dedicato alla figura del nuovo Papa, Papa Leone XIV. Ecco, buonasera professor Gallippi, benvenuto in trasmissione.
Buonasera dottor Villani, ecco, io sì, rispondo subito alla sua domanda, che direi che la speranza a cui parlava lei diventa concreta solo se la cultura esce da quegli eventi e entra stabilmente poi nei quartieri, cioè biblioteche scolastiche aperte al pomeriggio, libri accessibili, laboratori gratuiti, educatori e spazi sicuri dove i ragazzi possano sentirsi protagonisti e non spettatori. Vede, la speranza si trasforma in azione solo se noi portiamo i libri dove non ci sono. Cioè, dobbiamo farli uscire dal palazzo della cultura, no? Per questo direi che sono necessarie due cose. E intanto penso a delle infrastrutture stabili, perché non servono eventi spot, ma l'apertura di biblioteche di quartiere aperte fino a sera, poi presidi culturali di beni confiscati alla mafia, per esempio, e potenziamento del tempo pieno scolastico, questo è fondamentale. E poi sono necessari dei patti di comunità, ossia bisognerebbe creare delle reti fitte tra scuole, terzo settore, famiglie, per mappare e recuperare quei ragazzi che abbandonano gli studi, e così trasformeremo la lettura in un diritto sociale gratuito e non in un lusso. Questo è il mio pensiero.
Ecco, lo dicevamo nell'introduzione, ogni volta che ci sono eventi come questi gli uffici stampa si apprestano a diramare dati che denunciano fiumane di visitatori, no? 100.000, 200.000, 400.000 visitatori.
Sì.
Ecco, secondo lei questi dati sulle presenze sono reali?
Sì.
O poi, anche visto i costi, no? Si parla di non meno di 65 euro.
Sì.
Per trascorrere un giorno a Lingotto, alla fine una fiera come questa
sì.
Rimane un evento d'élite?
Io direi che senz'altro l'aumento dell'affluenza, penso che ci sia stato, se lei ha citato questi dati, è un segnale di per sé positivo, però riempire un festival non è sufficiente, no? Proprio come in politica si dice che ci sono le piazze piene però possono venire fuori le urne vuote, insomma più o meno un paragone. Ora, la vera inversione di tendenza noi la misuriamo quando la lettura diventa un'abitudine quotidiana, anche nelle periferie e nelle famiglie dove oggi i libri piuttosto mancano. Poi l'affluenza di massa dimostra sì che abbiamo una fame di storie, che questa fame esiste, non è una cosa di elite, però il rischio è quello che chiamiamo l'effetto Luna Park, perché se dopo il festival io trovo la libreria chiusa e la biblioteca che invece è sbarrata, e allora l'inversione di tendenza è solo un'illusione statistica legata a quell'evento che non lascia traccia. E poi lei accennava, mi sembra, ai costi, no? Qualcuno ha detto che i ragazzi che sono andati al Lingotto che lei citava hanno speso sui 65 euro tra biglietti e spese. E ora, qui certo, se l'accesso diventa proibitivo per le tasche di un adolescente, la cultura diventa troppo costosa. Allora si finisce per parlare solo a chi se la può permettere e quindi tradisce la sua missione inclusiva. Per questo vede, io direi che servono gratuità totali per gli under 18, ingressi agevolati per le varie categorie, trasporti convenzionati o fortemente scontati e iniziative gratuite dedicate ai giovani e alle scuole, perché l'inclusione non si fa a parole ma serve anche il bilancio, no? Io mi ricordo quando sono stato a Londra tutti i principali musei e le gallerie sono gratuiti, e non solo gratuiti ma sono pieni di visitatori anche giovanissimi. Ho visto delle classi di prima elementare con i quadernini che facevano il disegno del dipinto, e quindi è lì veramente la cultura è alla portata di tutte le borse, direi. Sì.
Ecco professore, oggi i festival sembrano soffrire di una mania del catalogo, con centinaia di workshop e presentazioni lampo. Questo modello non rischia di trasformare la cultura in un consumo frenetico da centro commerciale, proprio quando si parla di libro e lettura, che invece richiede tempo per metabolizzare e riflessione?
Sì, in effetti questo modello rischia di snaturare il libro, e quando tutto diventa veloce e simultaneo la cultura si può trasformare in un consumo compulsivo. Invece la lettura di un libro richiede proprio l'opposto, la lentezza, il silenzio e il tempo interiore per metabolizzare. E i festival dovrebbero aiutare proprio questo, a riscoprire il ritmo umano, mentre se noi trasformiamo questi festival in catene di montaggio e di presentazioni lampo in 20 metri quadrati, allora imitiamo il consumo digitale digitale e produciamo un intrattenimento passeggero anziché una memoria critica, che sarebbe quello invece da perseguire.
Ecco, diciamo che i ragazzi oggi leggono meno carta ma consumano molto narrazioni orali come il rap o il podcast. Dobbiamo rassegnarci alla crisi del libro o questi nuovi linguaggi possono essere un ponte contro l'isolamento culturale?
No, io non penso che non bisogna rassegnarsi, ma nemmeno penso che si debba opporre da una parte il libro e dall'altra i nuovi linguaggi, ma bisogna cambiare prospettiva. Ecco, il rap, i podcast, anche lo storytelling digitale non sono di per sé nemici del libro, ma sono delle strutture narrative alternative che possono diventare porte d'ingresso alla lettura, soprattutto per ragazzi che oggi si sentono un po' lontani dalla cultura tradizionale. Guardi, mi viene in mente la rivalutazione che fece Umberto Eco del fumetto, no? Scrisse Apocalittici Integrati, il mito di Superman, dove lui lo sdoganò da quella categoria di genere minore in cui era sempre stato questo il fumetto e lo sollevò invece al rango di uno strumento necessario, diceva lui, per capire l'evoluzione antropologica dell'uomo contemporaneo. E d'altra parte, chi ama una storia orale ben costruita è un potenziale lettore e questi nuovi linguaggi sono il ponte ideale per agganciare i ragazzi e traghettarli poi verso la complessità della pagina scritta, direi.
Ecco, come facciamo a spiegare ai giovani che un libro, diciamo, è l'unico strumento per difendere la propria libertà di pensiero?
Beh, sì, guardi, il libro non comporta quelle reazioni immediate che invece vengono come conseguenza dei social, ma invece ci insegna a fermarci, a dubitare, a riflettere. È proprio questa capacità critica che rende una persona più libera e meno, diciamo, manipolabile dal rumore del mondo digitale. Ora, in questa epoca dei social in cui noi viviamo, il libro si spiega mostrando che è l'unico spazio non governato da un algoritmo. Sui social qualcuno ha già deciso cosa io devo vedere nei prossimi 3 secondi, mentre davanti a un libro stampato il tempo, l'immaginazione e il giudizio appartengono solo a me che leggo. Quindi il libro non è polvere, ma l'ultimo forse vero spazio di sabotaggio, direi quasi di anarchia intellettuale, che ci rimane per difendere la nostra libertà.
E diciamo che queste considerazioni vengono dall'alto di una persona come lei che poi fa dei firmacopie, no? Quindi ha modo di testare, sì, il pubblico, no?
Sì, guardi, il pubblico è disposto sempre, molto ben disposto, diciamo, verso i libri, soprattutto quando c'è un autore che li firma, chiedono anche particolari su come poi questo libro è venuto fuori, perché si è scritto. E quindi certo il contatto personale secondo me aiuta molto, non solo non tanto la promozione del libro, ma anche allo stesso autore poi a capire quali possono essere le reazioni, diciamo, del pubblico, dei suoi lettori. Certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, fin qui abbiamo parlato mettendoci dalla parte del lettore, però lei ovviamente con oltre 20 libri scritti è dall'altra parte. Che cosa è cambiato oggi nel rapporto fra scrittore e editore?
Ma guardi, non so se sia cambiato, io ho cominciato a scrivere nell'84, quindi non so se sia cambiato in questi anni, le posso dire com'è oggi, diciamo, nel senso che oggi ci sono tantissimi editori, e l'autore però, malgrado questa grandissima offerta di pubblicazioni, ha difficoltà, soprattutto se sono autori giovani e sono alle prime armi. E direi, insomma, lancerei un appello a questi colleghi di stare attenti, perché ci sono tanti editori che invece puntano solamente al guadagno, anzi più che editori certe volte sono degli stampatori. Non è infrequente il caso che chiedano dei contributi, anche quelli che poi certe volte non li chiedono, però chiedono di comprare, non so, 100 copie del libro, per farsi conto. Quindi
è un mondo un po', diciamo, guidato da avventurieri, no, questo?
Sì, direi di sì, questo ci differenzia anche questo ci differenzia per esempio dal mondo anglosassone, dove per esempio in Inghilterra non sarebbe concepibile che un aspirante scrittore mandi un suo manoscritto a un editore. Lì ci sono degli intermediari culturali, chiamiamoli così, i quali loro si fanno carico di prendere in lettura i manoscritti e poi di proporli eventualmente all'editore più adeguato che loro ritengono per quella materia. Quindi lì è molto diverso da noi.
Il mondo anglosassone ha delle cose da insegnarci anche in questo settore.
Forse sì. Ne siamo
ecco,
un po'
professore,
più
noi siamo, diciamo, stiamo arrivando in addirittura d'arrivo, abbiamo sempre, il tempo è sempre tiranno, nemmeno sì. A farla apposta, il prossimo 2 giugno noi celebriamo gli 80 anni della Repubblica. E lei ha scritto in passato un libro, un testo sulla biografia di Mattarella. Ecco, sì. Si sente di dire due cose su quello e poi parliamo anche del nuovo libro che lei ha in cantiere, no?
Sì, dunque guardi, questa ricorrenza è molto importante perché sono appunto 80 anni, lei diceva, 80 anni dalla nostra Repubblica, insomma, e quindi a me fa piacere che poi questo libro su Mattarella sia uscito, insomma, con largo anticipo, e questo lega un po' i due eventi, perché il papà di Mattarella, come forse molti sanno, è stato uno dei padri costituenti, ha scritto anche lui proprio alcuni articoli della Costituzione, e poi lo stesso Mattarella invece è stato docente di diritto costituzionale, non dimentichiamocelo, prima di intraprendere la carriera politica, che lei ha intrapreso poi quando c'è stata la morte e l'assassinio del fratello, quindi lui prima era un docente universitario proprio di diritto costituzionale, quindi diciamo è la persona più adatta a spiegare a tutti quanti noi la Costituzione. E mi fa anche piacere che questo libro poi non abbia avuto in un certo senso dei successori, perché siccome era abbastanza completo su quello che è stato, quella che è stata la vita di Mattarella prima della elezione, neanche poi nel primo mandato, quindi non c'era stato poi molto altro da aggiungere a quello che c'è scritto lì. Certo, se poi se ne si
Presidente seconda... straordinario sempre dalla parte dei giovani, quanto mai in questo periodo l'abbiamo visto moltissimo, molto presente, sì. Alle Olimpiadi, a eventi sportivi, sì. Onnipresente.
Sì, vabbè, lui diciamo già in epoca non sospetta, diremmo, era sempre stato un tifoso, ma anche appunto un amante dei giovani. Lui diciamo è stato ministro della pubblica istruzione, tanto per dirne una, e non solo ministro, ma ha attuato quella famosa riforma della scuola elementare, che in cui invece prima c'era il maestro unico, non so se si ricorda, il maestro unico che era poi una figura carismatica nel bene e nel male, invece poi lui ha introdotto diciamo la pluralità di insegnanti, di 3 insegnanti su 2 classi, per cui c'era lo specialista di inglese, lo specialista di altre materie, quindi è stata una riforma molto importante che appunto dimostra appunto il suo interesse per i giovani.
Poi, ecco, allora però adesso dalla Repubblica Italiana che festeggia gli 80 anni passiamo allo Stato Pontificio, no? Lei ha scritto un libro sul Papa,
sì.
Sul Papa Leone. Come, in che modo ha compiuto degli studi, chiaramente, perché lo so che lei fa molte ricerche in biblioteca per scrivere questi testi.
Sì, guardi, sono stati questi studi motivati, diciamo, semplicemente dalla curiosità, devo dire la verità, perché quando, come tutti quanti, penso, quando abbiamo sentito questo nome, Robert Francis Prevost, ho detto chi è costui, come Carneade, e quindi da allora ho cominciato a guardare, ho visto che non c'erano libri su di lui, anche perché lui poi non ne ha scritti, quindi era un po' difficile riuscire a trovare notizie, e quindi è stata un po' una sfida, però una sfida che devo dire è stata premiata in itinere, perché via via io scoprivo delle cose sempre più interessanti e più edificanti su questa persona. È stato un missionario, è stato un teologo, è stato un formatore, è stato anche un prete, un padre, nel senso che aveva la parrocchia, quindi ha avuto un po' tutti gli aspetti che sono qualificanti poi di un religioso, e appunto ho cercato di dare una risposta a questa domanda, cioè perché hanno fatto papa proprio lui. Ecco, quindi nel libro probabilmente la risposta si trova con questa sua lunga attività.
Ecco, io proprio smanettando su Google qualche giorno fa ho trovato una sua fotografia del professor Gallippi con Benedetto XVI.
Sì, se cerca bene ce ne sta anche una con il predecessore, con Giovanni Paolo II, perché quando io ero presidente del CORICOM, allora il Papa riceveva, ma penso anche ancora adesso, al mese di gennaio, subito dopo aver ricevuto i membri diciamo diplomatici, gli ambasciatori dell'accreditato presso la Santa Sede, riceveva anche le autorità del comune, provincia e regione, Lazio in questo caso, e quindi ha avuto la possibilità di conoscere 2 papi, insomma, sia Giovanni Paolo II sia Benedetto. e quindi sì, è un bel ricordo anche quello.
Beh, quindi no. Diciamo che invece, tornando al suo libro su Papa Leone, sì, è presto nelle librerie.
Guardi, mi pare da oggi proprio, sì, perché io sono andato l'altro giorno in libreria a Via della Conciliazione, mi hanno detto che sarebbe stato da oggi. Così, una piccola curiosità, io proprio ieri ne ho mandato una copia al biografato e mi confermano che è arrivata oggi, quindi sono curioso.
Ecco, se dovesse fare una recensione di questo libro in modo da dire ai nostri ascoltatori quello che c'è da aspettarsi da questo libro, che cosa potrebbe dire?
Sì, io direi questo. Guardi, se lei prende tutti i libri che trova sui commercio, sul Papa, sono tutti intitolati Leone XVI, Leone XIV, no? Io invece l'ho intitolato Papa Prevost, perché diciamo appunto il libro per il 90% parla e si concentra sulla sua vita e la sua attività precedente all'elezione del solito pontificio, mentre gli altri appunto cambiano il titolo in Leone perché si riferiscono al Papa. Quindi secondo me, anche secondo insomma qualcuno che l'ha letto, e diciamo c'è un po' tutto quello che lui ha fatto prima di essere Papa, e questo racconto spiega cosa ci possiamo aspettare da lui, no? Se è vero che la nostra storia futura è anche scritta dal nostro passato, allora in questo caso la lettura di questo libro ci fa capire molte cose che poi sono anche verificate adesso. Per esempio questi attacchi con Trump già erano prevedibili da alcuni episodi che sono raccontati nel libro.
Dall'altra parte del telefono il professor Angelo Gallippi da Roma, grazie per aver partecipato al nostro programma.
Grazie a voi, alla prossima, buonasera.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il ricatto di Canvas e il dilemma dei riscatti. Hackera, blocca in cassa. Il crimine informatico mette in ginocchio il mondo dell'istruzione e riapre il dilemma più feroce della cyber security. Pagare o non pagare i pirati informatici. L'ultimo clamoroso caso, analizzato dal redattore di Check Decoded della BBC Daniel Thomas, riguarda Instructure, la società che gestisce Canvas, la popolarissima piattaforma di apprendimento online utilizzata da migliaia di università in tutto il globo. L'attacco, iniziato lo scorso 29 aprile, ha letteralmente seminato il panico tra milioni di studenti, rimasti tagliati fuori da lezioni, esami e tesi proprio nel momento clou dell'anno accademico. La banda di criminali dietro l'assalto ha messo sul tavolo un ricatto da film dell'orrore. Pagare un riscatto milionario o assistere al leak selvaggio dei dati sensibili di ben 275 milioni di persone. Sotto una pressione insostenibile, i vertici di Instructure hanno ceduto, annunciando di aver raggiunto un accordo con gli hacker per ottenere la cancellazione dei dati. Una mossa disperata che la stessa azienda ammette essere un salto nel buio, perché con i criminali non esistono garanzie. L'FBI e le forze dell'ordine internazionali da tempo predicano la linea della fermezza, mai pagare i riscatti, perché cedere significa solo finanziare la prossima ondata di attacchi. Eppure, davanti al blocco totale delle attività, molti amministratori delegati considerano il pagamento come l'unica scelta cinicamente razionale. Ma la realtà dei fatti è un bagno di sangue. Gli esperti di sicurezza informatica, come Rob Domain, CEO di E2 e Assure, avvertono che pagare è una trappola. Le aziende che cedono non recuperano quasi mai la totalità dei dati e, statisticamente, vengono colpite da un secondo attacco ransomware a stretto giro. L'unico motivo valido per staccare l'assegno dovrebbe essere il pericolo immediato per la vita umana o la sicurezza pubblica. I governi stanno perdendo la pazienza. Il Regno Unito si appresta a vietare per legge i pagamenti per tutte le istituzioni pubbliche dopo i devastanti attacchi agli ospedali, mentre gli Stati Uniti puniscono severamente chi finanzia hacker protetti da stati canaglia. Quando il ricatto compare sullo schermo, il danno è già fatto. L'unica vera difesa non è il portafoglio, ma investire subito in sistemi di rilevamento e backup in grado di resistere all'impatto.
Il processo Musk vs. Altman e il giallo di Pechino. Colpo di scena drammatico a Oakland, in California. Il processo del secolo tra Elon Musk e OpenAI arriva al verdetto finale, ma il miliardario sparisce dall'aula nel momento più importante. La notizia, che rimbalza direttamente dai taccuini della corrispondente BBC Lily Gemmoli, ha lasciato la giuria e gli osservatori a bocca aperta. Elon Musk, che ha trascinato in tribunale il suo ex socio Sam Altman accusandolo di aver tradito la missione umanitaria e no profit originaria di ChatGPT per inseguire Dio Denaro, non si è presentato alle arringhe conclusive. Un'assenza pesante come un macigno, che la difesa di OpenAI ha immediatamente cavalcato per demolire la credibilità del patron di Tesla e X di fronte ai giurati. L'avvocato capo di OpenAI, William Savage, ha sferrato un attacco frontale micidiale, indicando le sedie vuote. I miei clienti, Sam Altman e Greg Brockman, Sono qui in aula perché ci tengono a questa causa.
Il signor Musk invece è volato via verso un luogo sconosciuto. Ma dove si trovava davvero l'uomo più ricco del mondo mentre i suoi legali si giocavano il tutto per tutto? Il mistero è svelato dalle rotte aeree. Musk era già a bordo dell'Air Force One, decollato alla volta di Pechino insieme al presidente Donald Trump per un vertice geopolitico ad altissima tensione con il leader cinese Xi Jinping. Una missione di Stato a cui hanno partecipato anche altri big tech come Tim Cook di Apple e Jensen Huang di Nvidia. Ma Musk era l'unico ad aver abbandonato un processo multimiliardario da lui stesso intentato. I legali di Musk hanno tentato una disperata difesa diplomatica, scusandosi con la giuria e giurando che la causa sta enormemente a cuore al tycoon, ma il danno d'immagine potrebbe essere fatale. La posta in gioco qui non è solo una questione di orgoglio, ma il futuro stesso dell'intelligenza artificiale globale. Se per Elon Musk una sconfitta legale rappresenterebbe un durissimo colpo alla sua credibilità e alle sue ambizioni con la rivale XAI, per OpenAI un verdetto negativo potrebbe rivelarsi letteralmente letale, smantellando la struttura societaria che ha creato l'impero di ChatGPT. La giuria si è chiusa in camera di consiglio. Il destino della tecnologia mondiale è nelle mani di 12 cittadini californiani e il verdetto è atteso a ore.
Il doppio gioco di Musk, stretta su X in Gran Bretagna. Elon Musk sotto assedio giudiziario a Auckland tenta la mossa diplomatica in Europa. Mentre la giuria californiana decide il suo destino nel processo contro OpenAI, la sua piattaforma X cede clamorosamente alle pressioni del Regno Unito. Sotto la minaccia dei regolatori di Ofcom, il social network si è impegnato ufficialmente a esaminare e rimuovere i contenuti illegali di odio e terrorismo. Entro 24 ore dalle segnalazioni, una vera e propria capitolazione per il miliardario che si è sempre proclamato un assolutista della libertà di parola. X dovrà inviare report trimestrali sui blocchi a Ofcom e isolare gli account legati a organizzazioni terroristiche bandite. Una svolta che arriva mentre l'autorità britannica indaga anche sull'intelligenza artificiale Grok per la creazione di immagini a sfondo sessuale. Per le associazioni contro il razzismo è solo un inizio, ma il tempismo è sospetto. Musk dimostra di non essere al di sopra della legge proprio mentre rischia di perdere il controllo del mercato dell'IA.
Svolta clamorosa nella guerra globale dei dati personali. WhatsApp lancia la modalità in incognito per le chat con la sua intelligenza artificiale. Una mossa senza precedenti annunciata direttamente dai vertici di Meta. Da oggi, le conversazioni più intime e delicate dei miliardi di utenti della piattaforma su salute, relazioni e finanze saranno totalmente blindate. Mark Zuckerberg lo ha definito il primo grande prodotto IA al mondo in cui non resta alcuna traccia sui server aziendali. Nemmeno Meta potrà leggere cosa risponde il suo chatbot, e ogni cronologia sparirà per sempre sia dallo schermo dell'utente che dai sistemi centrali. Una vera e propria muraglia digitale per blindare la privacy. Introdotta dopo che Meta ha sfondato il tetto record di 1 miliardo di utenti, ma anche incassato furiose critiche da chi si sentiva costantemente spiato. Il capo di WhatsApp, Wook Cathcart, ha ammesso che il pubblico vuole risposte dall'IA ma si rifiuta di regalare dati sensibili per addestrare gli algoritmi. La nuova tecnologia non è la classica crittografia end-to-end, ma ne rappresenta l'esatto equivalente operativo. Ma attenzione, perché dietro lo scudo della privacy si nasconde un buco nero legale che sta già facendo tremare gli esperti di sicurezza informatica. Il professor Alan Woodward della University of Surrey ha lanciato l'allarme dalle colonne della BBC. Se i messaggi svaniscono nel nulla, svanisce anche la responsabilità penale di Meta. In un momento storico in cui giganti come OpenAI e Google affrontano persino cause per omicidio colposo a causa dei malfunzionamenti dei propri chatbot, questa mossa azzera le prove. Se un'IA dovesse spingere un utente verso l'autolesionismo o il suicidio, non ci sarà modo di dimostrarlo. Per arginare il panico, Meta ha deciso che la modalità incognito elaborerà solo testo e non immagini, bloccando a monte ogni richiesta potenzialmente illegale. Sullo sfondo resta l'ossessione economica. Zuckerberg prevede di investire la cifra astronomica di 145 miliardi di dollari in infrastrutture IA. Gli investitori pretendono un ritorno immediato e blindare la privacy sembra l'ultima, disperata mossa per rendere l'impero pubblicitario di Meta l'unico padrone assoluto del mercato.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.